Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Imposizione individuale, manca solo il voto finale. Il Parlamento chiarisce tutti i dettagli, comprese le deduzioni per i figli. Una rivoluzione sulla quale probabilmente voterà il popolo. Chi ha paura dell'inflazione? Per la prima volta da 4 anni i prezzi sono scesi, trainati al ribasso da Francoforte e petrolio debole, meno 0,1% rispetto a un anno fa. Dove collocare gli abitanti di Blatten? L'enorme frana ha messo fuori uso diversi hotel e quelli rimasti nella regione si stavano preparando ad accogliere i turisti. Per i minori, suonare uno strumento o praticare uno sport sono diritti. I direttori dei dipartimenti delle opere sociali chiedono 50 milioni per i bambini bisognosi. A Gaza si continua a morire per il cibo, i soldati sparano durante la distribuzione di viveri alla popolazione. Decine di morti e quasi 100 feriti, secondo Hamas. L'Olanda non ha più un governo, esce dalla coalizione il partito di maggioranza, motivo le politiche sulla migrazione e l'asilo. Dunque la più grande rivoluzione fiscale degli ultimi anni avanza, con voti tiratissimi, ma avanza. La cosiddetta imposizione individuale, che sostituirà la dichiarazione delle imposte per chi è sposato, è stata definita negli ultimi dettagli stamattina dal Consiglio degli Stati. Manca quindi solo la votazione finale. Poi però, con ogni probabilità, ci sarà una votazione popolare, perché al di là dei tecnicismi fiscali, è una questione di visione della società. In diretta da Berna è collegato Alan Crameri, che ha seguito il dibattito.
Sì, e lo scontro di fondo di società di cui parlavi si è visto anche stamattina in aula, nonostante ci fossero appunto solo dettagli da chiarire. Visioni diverse tra chi vede nella tassazione congiunta dei coniugi, come ora, la salvaguardia della solidarietà in un modello di comunità familiare, e tra chi invece ritiene che l'imposizione individuale rispecchi la società moderna, con le donne che lavorano sempre di più e col matrimonio sempre meno frequente e meno durature. I promotori sperano inoltre di stimolare la manodopera indigena, favorendo percentuali di lavoro elevate in tutte e due i componenti di una coppia.
Dicevi però che in realtà stamattina sono stati chiariti diversi dettagli, quali?
In particolare la questione delle deduzioni per i figli. Attualmente per l'imposta federale è di 6.700 franchi per figlio, passerà a 12.000 e, se prendiamo il modello di famiglia classico, potrà essere dedotta a metà tra moglie e marito. Una minoranza voleva che nel caso di un reddito nullo o basso per uno dei coniugi, la deduzione potesse, per così dire, essere trasferita all'altro, così da non perdere questo sconto fiscale. Ma una maggioranza ha detto di no, la sinistra perché temeva una perdita di soldi eccessiva per lo Stato, i liberali per una questione di coerenza, ma soprattutto per trovare finalmente un accordo col Consiglio nazionale.
Dicevamo in apertura che il risultato è stato tiratissimo.
Sì, più tirato di così non è immaginabile. In varie occasioni e votazioni è finita 22-22 e a decidere è stato il voto del presidente del Consiglio degli Stati, il liberale Andrea Caroni. Decisivo tra l'altro anche il comportamento del liberale grigionese Martin Schmidt, che in realtà sulla questione delle deduzioni per i figli la pensava come i contrari, ma per non danneggiare il progetto d'insieme che lui sostiene, ha votato come il suo partito, il PLR, che assieme alla sinistra ha spinto per il cambiamento, contrario invece i rappresentanti di UDC e Centro.
Adesso Alan, cosa manca perché l'imposizione individuale diventi realtà?
Manca innanzitutto il voto finale del Parlamento, l'ultimo giorno di questa sessione, quindi tra un paio di settimane, che sarà verosimilmente altrettanto tirato, ma dovrebbe comunque uscirne un sì. I contrari però hanno già ventilato il referendum contro la legge, quindi la discussione dovrebbe riproporsi in occasione di una votazione popolare. Ultimo appunto, le donne liberali invece potrebbero ritirare la loro iniziativa, che hanno già raccolto le firme per l'imposizione individuale, visto che con la modifica di legge si raggiunge prima l'obiettivo che si erano prefissate.
Insomma, si avvicina una vera e propria rivoluzione fiscale, almeno per le coppie sposate. Alan Crameri in diretta da Berna. Adesso cambiamo tema. Per la prima volta in 4 anni i prezzi in Svizzera sono scesi rispetto ad un anno fa. L'inflazione del mese di maggio infatti è stata negativa, meno 0,1% rispetto a maggio 2024. Una notizia che adesso commentiamo con Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. In effetti era dal mese di marzo del 2021 che i prezzi in Svizzera non scendevano, naturalmente, se il confronto viene fatto con lo stesso mese dell'anno prima, cosa che è successa a maggio. Prezzi in calo dello 0,1% rispetto ad un anno fa. Come si è arrivati a questa situazione? Presto detto, la prima cosa che salta all'occhio è l'importanza del dato sui prezzi dei prodotti importati. Sempre rispetto ad un anno fa, sono scesi di ben il 2,4%. La forza del franco svizzero in questo caso si è fatta sentire, contenendo se non addirittura annullando i rincari per i prodotti provenienti dalla zona euro. Altro elemento importante è il prezzo del petrolio, che nell'ultimo anno ha perso circa il 20%, e questo si è fatto sentire in termini di rincaro in Svizzera. Il costo dei prodotti petroliferi in un anno è infatti sceso del 9,6%. C'è però una nota dolente, e questa è l'aumento degli affitti, più 2,6% rispetto ad un anno fa, la voce con la crescita maggiore nel paniere di beni e servizi tenuti in considerazione.
Dunque, Marzio Minoli, inflazione negativa, ma questo cosa significa in ottica delle prossime decisioni della Banca Nazionale Svizzera per quello che riguarda i tassi di interesse?
Dunque, l'inflazione ad oggi è totalmente sotto controllo, quindi da questo punto di vista la BNS potrebbe anche lasciare i tassi così come sono, ovvero allo 0,25%. D'altra parte però c'è il problema del franco forte, una forza che negli ultimi anni ci ha aiutati a contenere l'inflazione, ma ora questa forza torna ad essere un ostacolo più che un aiuto. Il cambio attuale contro euro e dollari penalizza l'industria di esportazione, e da diversi anni ci sono settori che mettono in guardia sui rischi per il mercato del lavoro. La BNS deve stare attenta a questo aspetto, quindi potrebbe abbassare ancora i tassi per indebolire il franco, aiutando le esportazioni. Ma quando ho detto che l'inflazione ad oggi è sotto controllo, significa che il problema potrebbe ripresentarsi a breve. Il tema dei dazi e controdazi è tutt'altro che risolto. Se entreranno in vigore, vedremo un aumento dell'inflazione. Quindi la BNS cosa farà il prossimo 19 giugno? Abbassare i tassi nella speranza che il franco si indebolisca e si aiuti anche l'economia interna? Non abbassare i tassi in attesa del mese di luglio, quando si dovrebbe avere maggiore chiarezza sui dazi? Beh, non ci rimane che attendere un paio di settimane.
È stata smantellata un'organizzazione criminale per traffico di esseri umani tra Svizzera e Romania, era attiva da 7 anni. Giovani donne vulnerabili venivano adescate in Romania con promesse romantiche o anche di una prostituzione redditizia, ma venivano poi costrette a lavorare in condizioni degradanti. La banda operava nella Svizzera tedesca, in particolare a Zurigo, dal 2022. L'operazione ha visto collaborare gli investigatori di entrambi i paesi, 17 gli arresti, di cui 4 in Svizzera. A Blatten adesso, se nei primi giorni dell'evacuazione del villaggio gli abitanti speravano di poter far ritorno nelle loro case dopo il distacco del ghiacciaio e il conseguente allagamento, come sappiamo è arrivata la presa di coscienza che per gli sfollati servono abitazioni a lungo termine. Ma la Lüchental è una valle che vive di turismo, settore che dopo quanto accaduto rischia di trovarsi particolarmente in difficoltà. La sfida è quindi trovare un equilibrio tra attività economica, letti per i turisti e alloggi per gli abitanti. Aaron Guidotti.
Gli abitanti di Blatten vogliono rimanere nella regione. Con il passare dei giorni e l'aggravarsi della situazione, nelle conferenze stampa che si sono susseguite, non sono mancati gli appelli ai proprietari di residenze secondarie perché mettano a disposizione la loro casa o il loro appartamento per gli sfollati. Se nell'urgenza in molti hanno risposto presente, la sfida è sul lungo periodo. Anche perché la situazione per il turismo è preoccupante, come ha spiegato Matthias Fleischmann, direttore dell'ufficio del turismo della Lüchental, ai microfoni di RTS.
Pour nous, c'est une grande perte de capacité de logement.
Già prima della catastrofe, la situazione degli alloggi era molto tesa. Ora, Blatten, abbiamo perso 3 hotel molto frequentati e che rappresentavano l'80% dei pernottamenti.
3
hotel inagibili a Blatten, ma anche il più grande hotel della valle, a Flafferalp, sarà inagibile per tutta l'estate. La strada è bloccata, non c'è elettricità, manca l'acqua. Al quale si aggiungono 2 campeggi, uno proprio a Flafferalp, quindi irraggiungibile, l'altro a Kippel, nella zona evacuata perché è vicina al fiume Lonza. Trovare letti per i turisti, ma anche alloggi per collaboratori e collaboratrici stagionali, è quindi una sfida, aggiunge Fleischmann.
Il turismo è il fattore economico più importante della valle e c'è perché aussi è importante.
Il turismo è l'attività economica più importante per la valle. Come ufficio del turismo ci stiamo quindi muovendo in collaborazione con le autorità per trovare una soluzione, ma è chiaro che la priorità va dagli abitanti di Blatten.
E l'ufficio del turismo sta dando una mano alle autorità. Alcuni proprietari di case secondarie hanno già accettato di affittare il proprio alloggio agli abitanti di Blatten. Secondo Mattias Ebener, portavoce dello Stato Maggiore di Condotta, la situazione per gli abitanti potrebbe quindi essere meno grave del previsto. Piano piano si sta trovando una soluzione.
Lottare contro la povertà delle famiglie svizzere è una delle priorità della conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, che raccomanda di investire 50 milioni di franchi per dare la possibilità di imparare uno strumento o frequentare un'associazione sportiva anche ai bambini poveri. Il servizio di Mirko Priuli.
Nell'ambito della revisione delle sue linee guida, la conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali chiede ai cantoni di destinare 50 milioni di franchi all'anno per sostegni mirati per i giovani meno fortunati. I genitori che già beneficiano dell'assistenza sociale otterranno più soldi, ad esempio per visitare mostre o fare gite in famiglia. Per ogni figlio riceveranno un supplemento mensile di 50 franchi, fino a un massimo di 200, da usare per libri, lezioni di musica o corsi sportivi. I club sportivi sono la più grande macchina di integrazione del nostro paese, sottolinea Markus Kaufmann, direttore della conferenza. L'obiettivo è sostenere questi bambini e adolescenti colpiti dalla povertà. È importante che essi non siano esclusi dalle attività extrascolastiche. Offrire accesso a queste attività significa prevenire l'emarginazione. La misura, stando alle raccomandazioni fatte ai cantoni, potrebbe entrare in vigore nel 2027.
La pagina estera adesso, in apertura della pagina estera Gaza, dove si registra un'altra strage dopo quella avvenuta domenica, strage avvenuta anche in questo caso durante la distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione da parte della Gaza Humanitarian Foundation. Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme, cosa sappiamo finora?
Sì, buongiorno, sono almeno 27 palestinesi uccisi a causa degli spari dell'esercito israeliano nel terzo giorno di caos e spargimento di sangue davanti ai centri di distribuzione della Fondazione Americana GHF. Un portavoce della Croce Rossa ha riferito che al suo ospedale da campo a Rafah sono giunte oltre 180 persone, 19 sono state dichiarate morte all'arrivo, altre 8 sono decedute poco dopo per le ferite gravi riportate. A Gaza parlano perciò di una nuova strage degli affamati e i palestinesi lanciano accuse anche alla GHF. L'esercito israeliano da parte sua sostiene di non impedire l'accesso dei civili alla distribuzione degli aiuti alimentari e spiega che i suoi soldati hanno aperto il fuoco non sulle persone in coda, bensì su un gruppo di individui che avevano abbandonato le vie designate, il percorso designato nei pressi del centro di distribuzione a Rafah. Una versione che è respinta dai palestinesi. Ieri erano stati uccisi altri 3 civili nelle stesse circostanze ed altri 31 2 giorni fa, ma in questo caso Israele non ha confermato l'accaduto e ha puntato l'indice contro Hamas. Da segnalare che il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha chiesto un'indagine indipendente su quanto sta accadendo, soprattutto su queste stragi che si segnalano dal 27 maggio, quando la GHF ha iniziato le sue attività.
Senti, dicevi che già domenica scorsa una trentina di persone aveva perso la vita durante la distribuzione di cibo da parte della GHF, GHF che per quanto accaduto oggi però respinge il suo coinvolgimento.
Sì, la GHF in realtà continua a ridimensionare quanto accade davanti ai suoi centri di distribuzione. Riguardo ad oggi dice che in realtà gli aiuti sono stati distribuiti senza incidenti. In un comunicato aggiunge di aver consegnato 21 camion di cibo per un totale di oltre 20.000 pacchi con generi di prima necessità. Appoggia inoltre la versione israeliana che alcuni civili palestinesi sarebbero stati colpiti perché avevano oltrepassato il corridoio designato e per il fatto che erano entrati in una presunta zona militare chiusa, ma questa linea continua a ricevere condanne da parte delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie che denunciano un meccanismo che non soddisfa i bisogni di oltre 2 milioni di persone a Gaza e le obbliga a recarsi in massa verso pochi punti di distribuzione. Ricordiamo che le agenzie dell'ONU prima distribuivano in 400 punti di Gaza, anche al nord.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme, adesso in Olanda dove crisi di governo, la principale forza della maggioranza, il Partito della Libertà di Geert Wilders, di estrema destra, si ritira dalla coalizione. Il pomo della discordia sono le politiche sulla migrazione e l'asilo. Gli aggiornamenti col corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Nessuno firma il nostro piano per l'asilo, il PVV lascia la coalizione. Con un messaggio laconico affidato a Twitter, Geert Wilders, storico leader dell'estrema destra olandese, stacca la spina al governo di cui il suo partito è il principale azionista. Nei giorni scorsi, il Partito della Libertà, anti-immigrazione, anti-islam e anti-UE, aveva presentato a sorpresa agli alleati un piano per un drastico inasprimento delle politiche migratorie che ha gettato la maggioranza nello scompiglio. Secondo Wilders, l'esecutivo olandese sta impiegando troppo tempo per attuare la politica sulla migrazione più severa di sempre che la coalizione aveva promesso per i Paesi Bassi sull'onda della clamorosa vittoria del Partito per la Libertà un anno e mezzo fa. Tra i 10 desiderata, il congelamento totale del diritto d'asilo, il blocco della costruzione di centri di accoglienza e il freno al ricongiungimento familiare. Domenica Wilders aveva nuovamente minacciato gli alleati di abbandonare la coalizione se non avessero accettato almeno 6 punti del suo piano. Ieri si sono tenuti gli ultimi febbrili colloqui, i partner non avrebbero accettato i controlli intensivi alle frontiere, la loro chiusura ai richiedenti l'asilo, la sospensione di tutti i ricongiungimenti familiari e il rimpatrio dei profughi siriani in aree non ancora sicure. Già nel 2012 Wilders aveva provocato la caduta di un governo, guidato allora da Mark Rutte. Ora la prospettiva più probabile nei Paesi Bassi è quella di elezioni anticipate.
La Repubblica di Cipro ha lanciato un piano di rimpatrio volontario per le famiglie siriane residenti sull'isola che hanno fatto domanda d'asilo o che hanno ottenuto la protezione internazionale entro l'anno scorso. Il governo punta a favorire la ricostruzione della Siria e ridurre il numero di profughi che vivono a Cipro e che costituiscono, sono circa 4.000, il gruppo di richiedenti più numeroso. Sentiamo Elena Cagnani.
Το νέο αυτό σχέδιο εθελούσιων επιστροφών αποτελεί μια στοχευμένη, ανθρώπινη και ρεαλιστική πολιτική που ενισχύει την ομαλή μετάβαση στη μεταπολεμική περίοδο.
Un piano mirato, umano e realistico per favorire il ritorno alla normalità dopo la guerra. Così il vice ministro dell'immigrazione cipriota, Nikolaos Ioannidis, ha descritto l'iniziativa. Le famiglie che rinunciano allo status di rifugiato e partono riceveranno 2.000 euro per adulto e 1.000 euro per bambino. Il principale lavoratore della famiglia, solitamente il padre, otterrà invece uno speciale permesso di un massimo di 3 anni per rimanere a lavorare a Cipro. Le famiglie quindi dovranno dividersi. Ioannidis ha spiegato che molti siriani desiderano tornare in patria, ma sono preoccupati dall'idea di non trovare un impiego. Per questo Nicosia vuole incoraggiare le famiglie, offrendo un fondo con cui coprire i bisogni immediati in Siria, permettendo allo stesso tempo a un lavoratore di rimanere a Cipro per inviare denaro ai familiari rimpatriati. Il programma consentirà all'adulto in questione di lasciare l'isola per recarsi in viaggio in Siria nei 3 anni in cui avrà il permesso.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την ειδική άδεια διαμονής.
Il piano è finanziato dall'Unione Europea e secondo Ioannidis potrebbe indicare la strada ad altri paesi interessati al rimpatrio dei siriani. Ma il Consiglio per i rifugiati di Cipro ha espresso serie preoccupazioni. La situazione in Siria rimane instabile, l'economia è devastata e molte infrastrutture sono distrutte, ha spiegato in un comunicato. Promuovere ora il rimpatrio, rivolgendosi in particolare a donne e bambini, senza nemmeno valutare le condizioni in cui avverrà il ritorno, è contrario all'interesse dei minori, ha denunciato.
Sono attesi a breve gli exit poll delle elezioni presidenziali in Corea del Sud, un voto che dovrebbe mettere fine alla crisi aperta lo scorso dicembre con l'imposizione, ricorderete, della legge marziale da parte dell'ex presidente conservatore Yoon. Il favorito è Lee Jae-myon del Partito Democratico, negli ultimi anni all'opposizione. Una sua vittoria avrebbe un forte impatto anche sulla politica estera. Lorenzo Lamberti da Seul.
Sono passati esattamente 6 mesi dalla notte del 3 dicembre, quando i militari facevano irruzione nel Parlamento di Seul per provare a impedire il voto con cui veniva richiesta la revoca della legge marziale. A pochi metri di distanza, nel parco di fronte all'Assemblea nazionale, ieri sera Lee Jae-myon ha tenuto il suo ultimo comizio. Il vostro voto può cambiare la storia e proteggere la democrazia, ha detto Lee, candidato del Partito Democratico alle elezioni presidenziali anticipate di oggi. In questi 6 mesi è successo di tutto: l'impeachment dell'ex presidente Yoon Suk-yeol, il suo arresto dopo un assedio durato ore, la sua liberazione e infine la destituzione con l'avvio del processo per insurrezione. Lee, nel 2022 sconfitto da Yoon con uno scarto inferiore all'1%, è il grande favorito. Operaio in una fabbrica prima e avvocato per i diritti umani poi, lì si è fatto strada in politica con proposte radicali su temi economici e sociali, tanto da venire soprannominato il Bernie Sanders sudcoreano. Il principale sfidante è Kim Moon-soo del Partito del Potere Popolare, lo stesso di Yoon, di cui non ha mai esplicitamente condannato la legge marziale. Propone un netto taglio delle tasse e nell'ultimo comizio di ieri ha avvertito che con la vittoria dei democratici il paese rischierebbe di diventare una dittatura. Tra i temi più rilevanti del voto, la strategia di risposta ai dazi di Donald Trump, che in Corea del Sud hanno colpito soprattutto il cruciale settore auto e sono visti come un tradimento. Con la vittoria dei conservatori, Seul proverebbe a rafforzare l'alleanza con Washington. Col ritorno dei democratici, invece, Lee ha già annunciato di voler provare a riavviare il dialogo con la Corea del Nord e cercherebbe una maggiore equidistanza tra Stati Uniti e Cina.
In chiusura la notizia di un arrivo eccellente al Locarno Film Festival. L'8 agosto sul palco di Piazza Grande ci sarà infatti Emma Thompson, l'attrice britannica che ad oggi è l'unica ad aver vinto un Oscar sia per la recitazione che per la sceneggiatura. Verrà attribuito il Leopard Club Award e dopo la consegna del premio presenterà in prima mondiale il thriller The Dead of Winter di Brian Kirk. Tra i film celebri a cui Thompson ha preso parte ricordo Quel che resta del giorno e Il piacere è tutto mio. La 78esima edizione del Locarno Film Festival è in cartellone dal 6 al 16 agosto prossimi. Buona giornata.